Siamo tornati su Radio Magistra. La rubrica G-Insights dedicata al diritto del lavoro e alla gestione delle risorse umane oggi è dedicata a un tema tanto attuale quanto aggrovigliato. Diciamo così, si tratta del nuovo, se così possiamo definirlo, orientamento del garante in materia di termini di conservazione dei metadati relativi all'utilizzo della posta elettronica aziendale da parte dei lavoratori. Per fare chiarezza ho invitato ai microfoni di Radio Magistra Rosa Maria Bevante, avvocato ed esperta privacy in AG. Ciao Rosa, benvenuta.
Ciao Camilla, grazie per l'invito.
Rosa, quindi abbiamo detto poco fa che il garante per la protezione dei dati personali ha rivisto il proprio orientamento dopo la querela dello scorso febbraio e la sospensione del relativo provvedimento. Che cosa ha stabilito il garante con questo nuovo provvedimento?
Sì Camilla, è proprio così, perché con il provvedimento del 6 giugno il garante è intervenuto sul suo precedente documento pubblicato il 6 febbraio, con il quale aveva imposto un termine massimo di conservazione pari a 7 giorni dei metadati relativi all'utilizzo della posta elettronica aziendale da parte dei lavoratori. In quanto, a detta del garante, la conservazione di tali dati costituirebbe un'attività di indiretto controllo a distanza del lavoratore che è vietato dalla nostra normativa già dal 1970, anno in cui è entrato in vigore lo Statuto dei lavoratori.
Quindi l'intento del garante era quello di tutelare i lavoratori. Come mai quindi ha sentito l'esigenza di ritornare e revisionare una propria decisione?
Perché il provvedimento di febbraio aveva generato moltissime critiche e obiezioni da parte non solo degli addetti ai lavori, ma anche dei professionisti e delle associazioni di categoria. Il suddetto provvedimento, lo ricordiamo, aveva definito addirittura esorbitanti i dati conservati dal datore di lavoro relativi alla posta elettronica e che riguardavano nello specifico il giorno e l'orario di trasmissione dell'email, il mittente e il destinatario, l'oggetto dell'email e la dimensione della stessa. Secondo il garante, proprio questi dati non potevano essere conservati per più di 7 giorni. Ovviamente una tale indicazione da parte dell'autorità aveva suscitato reazioni da più parti, poiché andava ad incidere pesantemente sull'organizzazione aziendale e sulla gestione dei rapporti con i lavoratori stessi. Si pensi solo banalmente alla necessità di ricercare un'email datata per ricostruire ad esempio la corrispondenza con un fornitore o un cliente, o ancora, forse anche più importante, la necessità di dover dimostrare o confutare una posizione in giudizio per il tramite delle email che ci si era scambiati. Quindi il garante, nell'intento di porre rimedio agli effetti che possiamo definire deflagranti che il provvedimento avrebbe avuto, aveva deciso di indire una consultazione pubblica che poi è durata diversi mesi, nella quale ha ricevuto e preso nota di osservazioni circa il contenuto del provvedimento nell'ottica di una ridefinizione dello stesso.
Quindi, se volessimo fare chiarezza in questa prima fase, in cosa differisce il provvedimento di giugno rispetto al precedente?
Allora, in realtà il provvedimento del 6 giugno ingenera ulteriore confusione perché mette in evidenza, in primis, che il garante non ha affatto chiara la definizione di metadato e, in secondo luogo, di non aver appieno sgombrato il campo da tutti gli interrogativi che erano sorti quando il controverso provvedimento del 6 febbraio aveva stabilito il contestato termine per la conservazione dei dati. Ad una prima lettura, la decisione sembrerebbe offrire una definizione in realtà più puntuale dei metadati di posta elettronica, in quanto, secondo il garante, i metadati non devono essere in alcun modo confusi con le informazioni contenute nei messaggi stessi, nella cosiddetta body part per intenderci, quali ad esempio l'ora di invio, il destinatario, il mittente, il testo del messaggio. Questi sono i dati che, secondo il garante, possono essere conservati. Gli altri, invece, relativi all'attività di raccolta e conservazione dei cosiddetti metadati o log, che che sono necessarie ad assicurare il funzionamento dell'infrastruttura del sistema della posta elettronica, dovrebbero avere invece un periodo di conservazione che non dovrebbe comunque superare i 21 giorni. Anche su questo nuovo termine non è chiaro su quali basi il garante ne abbia verificato la congruità. Basi giuridiche, informatiche, non è dato sapere. In realtà il provvedimento, più che delimitare il contenuto del termine metadato, non fa altro che ingenerare ulteriori dubbi, oltre che palesare inesattezze ed errori di nomenclatura informatica.
Dal tuo racconto e spiegazione, Rosa, sembrerebbe che il provvedimento non solo non abbia chiarito i dubbi, ma sembrerebbe essere nei fatti ancora meno applicabile del primo. Come mai questo?
Sì, in effetti è corretto, perché prima di tutto nel provvedimento l'autorità garante si riferisce indifferentemente ai metadati o ai log, ritenendoli di fatto equivalenti, quando in realtà nell'ambito informatico sono due concetti ben distinti e distinguibili. Infatti l'autorità sostiene che le informazioni registrate automaticamente nei log sono ulteriori e quindi differenti rispetto alle informazioni integrate nel messaggio di posta elettronica. Ci riferiamo ovviamente sempre alla cosiddetta body part, al corpo del messaggio. Ricordiamo, per i non addetti ai lavori, molto brevemente, che un log non è altro che una registrazione sequenziale e cronologica delle operazioni effettuate da un sistema informatico. Il log deriva da varie fonti, ad esempio un server, un'applicazione, un client, un software. In poche parole, e per semplificare moltissimo, ci dice che, ad esempio, l'utente X ha acceduto al software aziendale nell'ora Y. Quindi in realtà log e metadati sono intrinsecamente connessi, perché il metadato contiene anch'esso delle informazioni relative al documento digitale e informatico a cui afferisce, ad esempio data, luogo, eccetera, ma non vanno certamente confusi.
Perché secondo il garante questi metadati o log sono così pericolosi e possono altresì costituire uno strumento di controllo?
Perché astrattamente il datore di lavoro potrebbe, ad esempio, verificare l'ora di accesso ad un server o alla rete aziendale da parte del lavoratore, ma se può farlo per il tramite dei log, non vi è alcun dubbio che possa farlo anche monitorando ora e data di invio di un messaggio. Quindi non si capisce perché ammettere la conservazione del corpo dell'email e vietare invece la conservazione dei log o dei metadati.
Allora non vi è nessuna possibilità per il datore di lavoro di conservare i log e metadati?
Allora, in verità sì, secondo il garante, ma solo a determinate condizioni e nello specifico rispettando le garanzie previste dall'articolo 4 della legge 300 del 1970. Infatti lo Statuto dei lavoratori prevede che se il datore di lavoro intende utilizzare strumenti di controllo a distanza sui lavoratori, dovrà farlo seguendo alternativamente o una procedura di condivisione con i sindacati, qualora questi siano presenti in azienda, che dovrà concludersi proprio con un accordo in cui vengono definite modalità, termini del monitoraggio, di raccolta e di conservazione dei dati, oppure per il tramite di un'apposita autorizzazione richiesta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di competenza, che dovrà verificare se sussistono o meno i requisiti richiesti dalla norma, e cioè che vi siano effettivamente le esigenze di carattere produttivo, organizzativo o di tutela del patrimonio aziendale.
Quindi se il datore di lavoro rispetta una di queste due procedure che mi hai detto, può controllare i lavoratori?
Allora sì, nel senso che i presupposti che legittimano il controllo dei lavoratori per la norma sono essenzialmente due. Il primo è quello appunto che sussistano delle reali, effettive esigenze del datore di lavoro, che possono essere quali quelle, ad esempio, di controllare gli accessi o il perimetro aziendale rispetto, ad esempio, ad ingressi non autorizzati o ancora per monitorare il funzionamento di una macchina ai fini della sicurezza. Il secondo è l'informativa che deve essere consegnata ai lavoratori. Infatti questi ultimi devono essere adeguatamente informati sul trattamento dei propri dati personali, che appunto vengono raccolti dal datore di lavoro, con specifico riferimento alle finalità del trattamento di questi dati, al periodo di conservazione e anche al momento in cui verranno cancellati questi dati. Ad ogni modo, va detto che al di là delle obiezioni che possono essere avanzate in merito all'incoerenza di ritenere giustificata la conservazione del corpo del messaggio ma non del log, visto che entrambi nei fatti sono potenzialmente idonei a controllare l'attività del lavoratore, è bene sottolineare che nei fatti la previsione di cancellazione di tali log in un termine di 21 giorni potrebbe in realtà comportare una compromissione dei flussi di comunicazione aziendale, esponendo l'infrastruttura informatica dell'azienda stessa anche a rischi di cyber security, perché le informazioni contenute nei log sono fondamentali alla mappatura dei server, dei client, dei software di provenienza degli stessi messaggi di posta, oltre che intercettare eventuali accessi non autorizzati o rilevare malfunzionamenti dell'infrastruttura stessa.
Abbiamo chiarito e sciolto alcuni nodi di questo scenario, come dicevamo all'inizio, aggrovigliato dell'intervento nuovo del garante. Ma un'ultima domanda, Rosa: cosa deve fare il datore di lavoro nella pratica, nelle azioni? Come si traducono queste istruzioni nelle azioni poi pratiche?
Allora, ad onor del vero, bisogna anche aggiungere che il garante nel recente provvedimento ha tenuto a precisare che nello stesso sono contenute solo delle linee guida, lasciando, almeno così sembra, più margine alle aziende sugli eventuali interventi da effettuare sulle impostazioni della propria infrastruttura informatica. Quindi, in sostanza, si lascia un po' ai datori di lavoro la valutazione di effettuare delle modifiche o di aderire o meno a quelle che sono le indicazioni del garante, sulla base ovviamente di esigenze specifiche che in qualche modo comunque andranno comprovate.
Grazie Rosa, io ti ringrazio perché abbiamo avuto l'opportunità, grazie alla tua esperienza e studio della materia, di chiarire gli aspetti. Ti inviterò sicuramente per affrontarne degli altri e magari proseguire con questo capitolo.
Certo, se ci saranno aggiornamenti ci ritroviamo qui e ne parliamo.
Assolutamente, grazie a tutti, a presto.